Ancora sull'effetto Morgan, seconda parte. Questo pomeriggio ero sulle vie di Castel di Zoppola che mi è venuto questo pensiero. Che cos'è l'industria di armamenti? Perché il mondo è dominato dai produttori di armamenti? Perché l'uomo si trova davanti ai novissimi e alla penetrazione nella sua vita da parte del diavolo, dei demoni. Tu puoi difenderti in due modi: la fede, che è il modo corretto di difendersi; se non hai la fede, spari, sei attaccato, spari. L'industria degli armamenti è quell'industria che si difende dall'attacco dei novissimi. Le porte degli inferi non prevarranno. Ma c'è chi dice il falso profeta, e nell'analisi epistemica ci ho riflettuto qualche giorno fa, il falso profeta non è solo Severino, parte da Heidegger, anche Heidegger falso profeta, colui che aveva intitolato una conferenza a cui non ho potuto avere accesso perché non conosco l'inglese, l'aveva intitolata The End of the Philosophy and the Task of Thinking, una roba simile, no? Cioè la fine della filosofia è il compito del pensiero. La filosofia non è finita, la filosofia finisce col trionfo del bene, non col nichilismo, il trionfo del nichilismo. Quindi diciamo che Heidegger in questo suo pessimismo aveva buona volontà per risolvere le cose, ma non c'è riuscito. In questo suo pessimismo, il falso profeta parte da Heidegger, i maestri del sospetto, Freud, Heidegger, Severino, grande maestro del sospetto Severino. E quindi praticamente c'è questa penetrazione del diavolo, delle porte degli inferi nel mondo, dice, non prevarranno sulla Chiesa, e diceva Heidegger, e diceva Ratzinger, a quali condizioni non sappiamo. Allora c'è chi è pessimista e dice, ecco che il diavolo penetra nel mondo. E allora l'industria degli armamenti si difende sparando. E poi un'altra considerazione su questo effetto Morgan, così l'ho voluto chiamare, un'altra considerazione, ripeto, mi ripeto qui, no? Il discorso è che storicamente i produttori di armi danno l'arma al re, al presidente della Repubblica, eccetera. A un certo punto hanno detto in preda all'angoscia, noi siamo attaccati, perché noi dobbiamo limitarci a dare l'arma? Noi usiamo l'arma e così anziché dare il fucile a Obama, puntano il fucile contro Obama e gli fanno dire le bugie su quello che sta accadendo nel mondo. E Obama, ricattato, si trova un uomo in ascensore, un altro uomo entra nella Casa Bianca, una coppia di persone si fanno fotografare un ricevimento e non erano state invitate. Insomma, si rende conto Obama che qui la sua sicurezza non è molto sicura, no? Anche Berlusconi, anche Renzi forse. E quindi praticamente ogni giorno lui deve fare certe dichiarazioni perché lui deve fare quello che gli viene detto di fare. Kennedy forse era meno sotto controllo. E quindi praticamente l'industria degli armamenti un tempo dava il fucile al presidente, poi i produttori in preda all'angoscia, perché anche loro, anche i ricchi sono in preda all'angoscia, paradiso, inferno, morte, giudizio, il diavolo che penetra nella realtà, il chip sottocutaneo non riguarda solo gli studenti a scuola, riguarda anche il ricco. E quindi ha detto, non do più il mio fucile al presidente, punto il fucile contro il presidente, cioè da una condizione in cui l'industria di armamenti dà il prodotto alla società, al governo, a una condizione in cui essa punta l'arma contro il governo e dice, boh, adesso dominiamo noi il mondo. Quindi analisi di questo tipo, i governi del mondo, la BCE, la finanza mondiale, sono tutte sciocchezze. I Rothschild e altre cose di questo sono tutte sciocchezze, no? E quindi va fatta una certa considerazione interessante su un parallelo che posso dire in questa esposizione tra il discorso di Eisenhower alla nazione americana e il discorso di Papa Francesco a Re di Puglia, questi due vertici che hanno avvertito appunto il genere umano sui pericoli di questa cosa qua. E va importante la considerazione che il ricco è in preda all'angoscia, no? Osservava mio padre sul Tigino che i bambini vengono rapiti, ecco, si cercava di rapire il bambino in Italia qualche giorno fa, due bambini a una festa, no? Dicevo, per la pedofilia, no, mio padre mi ha detto, non per la pedofilia, per l'espianto di organi, cioè lo sfruttamento dei poveri in India per il trapianto di organi non viene fatto per il ceto medio. Beh, il ceto medio paga, c'è il mercato degli organi. Sì, ma non è che tu metti su un mercato degli organi per il ceto medio. Se il ceto medio muore, chi se ne frega? Ma lui paga, sì, puoi mettere su un mercato per il ceto medio, ma il ceto medio non riesce a scavalcare le graduatorie per gli organi, deve aspettare il suo turno. Il mercato degli organi è messo in piedi per il ricco. È il ricco che è aggredito dalle malattie e mette su un mercato degli organi. Il ricco non è che è ricco e quindi è a posto, è aggredito dalle malattie, è aggredito dal futuro, dalla paura della morte, dall'accelerazione del tempo, è quello che nell'episteme è stato chiamato processo di confinamento. Il ricco è ai confini, cioè lui sta fuori dalla cupola del Truman Show. Noi siamo dentro, noi siamo condizionati dai mass media, dai talk show, noi siamo condizionati, lui invece è esterno. Ci sono tre classi nella società del regno del male: il ricco, i militari e gli scienziati, no? E i tecnici. Lui sta fuori e appunto ci condiziona, e quindi c'è il complottismo, no? E Papa Francesco aveva detto a Re di Puglia queste parole: dietro le quinte, ha legittimato la dietrologia. E altre considerazioni non le faccio. Insomma, il discorso è che il ricco si sente sfuggire dalle mani la sua ricchezza, allora si difende ed ecco che punta le pistole contro l'umanità. Due analisi. Da un lato, la ricerca epistemica ha espresso un concetto secondo cui il mondo è in mano a banditi che controllano l'intelligence, quindi per intenderci 007, James Bond, Sean Connery è al soldo della Spectre, per intenderci. Dall'altro però la ricerca epistemica aveva considerato il fatto che questi ricchi non sono la Spectre, cioè puri semplici banditi, rivestono diverse forme di legittimità, sono un partito politico, repubblicani, hanno forse una religione, forse sono massoni, quindi provengono dalla storia, dai padri, produttori di armamenti, dai padri, i padri dei padri, dall'Ottocento, cioè hanno radici che danno loro una qualche forma di legittimità. La loro legittimità si compie quando loro attribuiscono il loro potere agli organismi internazionali e dicono basta, noi riconosciamo la legittimità delle istituzioni, si formi pure l'Europa, prosegua il mondo. Questo passaggio, che è il progetto episteme, può avvenire se le istituzioni hanno la forza per imporsi ai produttori di armamenti. Questa forza io l'ho confidata nella steleologia. Se la steleologia non è vera, io non sono un utopista, sono un realista, non sono un pessimista, ma dico semplicemente il dovere del cristiano è agire nel piccolo quotidiano e non tentare grandi imprese che non possono realizzarsi. Quindi il progetto episteme è portato avanti dalla steleologia. Le malattie ci sono e crescono. Se il progetto episteme ha visto giusto, si può realizzare con la resa immediata di tutte queste forze. Se il progetto episteme non si può realizzare, io sono il primo a dire basta, non si fa nulla. Non ha neanche senso un sacrificio, non ha senso, cioè non hanno senso queste lettere, questi riconoscimenti, hanno senso solo se la steleologia ha un fondamento di verità, se cioè esiste quello che ho chiamato, tra virgolette, effetto di campo.